tempo dello Spirito.
Essere chiesa significa fare i conti con la nostra fragilità, ma questa non deve paralizzarci, anzi, va riconosciuta come un dono. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti a Tempo dello Spirito. Il pastore Angelo Reginato ci accompagna in queste settimane in un percorso biblico sul significato della Chiesa di Gesù Cristo. Oggi affronta con noi la storia riportata nel Libro degli Atti di Anania e Saffira. Due coniugi del racconto biblico non si sono fidati dello stile di vita proposto dalla prima comunità di Gerusalemme, che metteva tutto in comune, e hanno scelto invece di tenere alcuni beni per sé. Ma il loro peccato, spiega il pastore Reginato della Chiesa Evangelica Battista di Lugano, ci ricorda che la Chiesa è un tesoro in vasi di terra. La sua fragilità costitutiva, la sua debolezza, trova ristoro solo nel perdono di Dio.
Un certo Anania, invece, d'accordo con sua moglie Saffira, vendette un campo, ma tenne per sé una parte dei soldi ricavati e agli apostoli consegnò soltanto l'altra parte. Sua moglie sapeva tutto questo ed era pienamente d'accordo. Ma Pietro si accorse del fatto e disse: «Anania, come mai Satana ha potuto impadronirsi di te? Ti sei trattenuto una parte dei soldi ricavati dalla vendita, ma così facendo tu sei stato bugiardo verso lo Spirito Santo. Prima che tu lo vendessi, il campo era tuo, e anche dopo averlo venduto, potevi benissimo tenere tutto il denaro per te. Lo sai bene. Perché invece hai pensato di fare una simile azione? Tu non sei stato bugiardo verso gli uomini, ma verso Dio». Appena ebbe sentito queste parole, Anania cadde a terra morto. E tutti quelli che vennero a conoscenza di questo fatto furono presi da grande paura. Poi alcuni giovani avvolsero in un lenzuolo il corpo di Anania e lo portarono via per seppellirlo. Circa 3 ore dopo arrivò anche la moglie di Anania. Essa non sapeva quel che era appena accaduto. Pietro le chiese: «Dimmi, Saffira, il vostro campo l'avete venduto proprio a questo prezzo?» Essa rispose: «Sì, a questo prezzo». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete messi d'accordo tutti e due di sfidare lo Spirito del Signore? Ecco, stanno tornando quelli che hanno seppellito il corpo di tuo marito. Ora essi porteranno via anche te». In quello stesso momento Saffira cadde a terra davanti a Pietro e morì. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta. Allora la portarono via per seppellirla accanto al corpo di suo marito. Tutta la chiesa e quelli che vennero a conoscenza di questo fatto furono presi da grande paura.
Buongiorno. Alcuni decenni dopo Paolo, l'autore del Libro degli Atti degli Apostoli, torna a riflettere su cosa significhi essere Chiesa, narrando come i primi cristiani le hanno dato forma. In quel racconto troviamo un episodio significativo a questo proposito. Al capitolo 5, Luca ci parla della vicenda di Anania e Saffira, una coppia che partecipa all'esperimento insolito della prima comunità di Gerusalemme, ovvero quello di provare a mettere in comune i propri beni, così da creare un gruppo dove nessuno fosse bisognoso. Ma i due coniugi pensano bene di non fidarsi del tutto, di mettere da parte qualcosa e di consegnare il resto agli apostoli. Ad una prima lettura ci verrebbe da approvare questo comportamento di buon senso. Ma Luca calca la mano perché con questo episodio intende narrarci il peccato originale della Chiesa. Infatti, se leggete con attenzione, vi accorgerete di quanto questo testo assomiglia alla scena di Genesi 3. Quando Adamo ed Eva non si fidano di Dio e mangiano dell'albero proibito. In entrambi gli episodi abbiamo una coppia che infrange uno scenario armonico, o perché segue il consiglio del serpente, come in Genesi, o di Satana, come in Atti. Abbiamo poi un interrogatorio separato, prima alla componente maschile, Adamo, Anania, poi a quella femminile, Eva, Saffira, e infine c'è l'espulsione dal giardino e dalla comunità con l'esperienza della morte. All'inizio della Chiesa, come al momento della creazione, il progetto di Dio viene messo in discussione dagli esseri umani, che faticano a fidarsi della sua parola. Se nei racconti evangelici troviamo la dura critica di Gesù all'ipocrisia dei farisei, ora, negli Atti, siamo messi di fronte all'ipocrisia cristiana, ad una fede solo di facciata che di fatto non si fida totalmente della parola di Gesù. Essere chiesa significa fare i conti con questa fragilità costitutiva. Non siamo migliori degli altri. Ma questa presa d'atto del limite che ci abita non deve portarci a lasciar perdere l'impresa. La fragilità, invece di paralizzarci, va riconosciuta come un dono. Sentite cosa dice Dietrich Bonhoeffer a questo proposito. Solo la comunità che è profondamente delusa per tutte le manifestazioni spiacevoli connesse con la vita comunitaria incomincia ad essere ciò che deve essere di fronte a Dio, ad afferrare nella fede le promesse che le sono state fatte. Chi ama il proprio sogno di comunione cristiana più della comunione cristiana effettiva è destinato ad essere un elemento distruttore di ogni comunione cristiana, anche se è personalmente sincero, serio e pieno di abnegazione. Chi si costruisce un'immagine ideale di comunione pretende la realizzazione di questa da Dio, dagli altri e da se stesso. Nella comunità cristiana avanza esigenze sue, istituisce una propria legge e giudica in base ad essa i fratelli e persino Dio. Si impone con durezza, quasi un rimprovero vivente. Ciò che non va secondo il suo volere è preso da lui come un fallimento e quando il suo ideale fallisce pensa che si tratti della rovina della comunità. E così diventa primo accusatore dei fratelli, poi accusatore di Dio e infine si riduce a disperato accusatore di se stesso. È Dio ad aver già posto l'unico fondamento della nostra comunione. È Dio ad averci unito con altri cristiani in un solo corpo, in Gesù Cristo. Per questo la nostra funzione nel vivere insieme ad altri cristiani non è quella di avanzare esigenze, ma di ringraziare e di ricevere. Ringraziamo Dio per ciò che Egli ha operato in noi. Ringraziamo Dio perché ci dà dei fratelli che vivono della sua vocazione, del suo perdono e della sua promessa. Anche il peccato dell'altro non è sempre una nuova occasione di gratitudine per il fatto che entrambi possiamo vivere del perdono che viene dall'amore di Dio in Gesù Cristo? Non è forse in tal modo che proprio il momento della grande delusione nei confronti del fratello diventa per me un impareggiabile momento di salvezza che mi fa capire fino in fondo che sia lui che io non possiamo vivere in nessun modo delle nostre parole e azioni, ma solo dell'unica parola e azione che ci unisce nella verità, cioè la remissione dei peccati in Gesù Cristo, nel dissolversi delle nebbie mattutine del sogno, irrompe il giorno chiaro della comunione cristiana. Questo è quanto ci comunica il pastore Bonhoeffer. La Chiesa custodisce il tesoro dell'Evangelo in vasi di terra, ed è in questa sua costitutiva debolezza che testimonia che la salvezza non viene da lei, dalla bravura dei suoi membri, ma solo da Dio che agisce nonostante le nostre miserie. Buona domenica.
Il testo della meditazione del pastore Reginato è disponibile sul sito voceevangelica.ch. Da domani potrete riascoltare o scaricare l'intera puntata di Tempo dello Spirito dal podcast della nostra radio. Spazio ora alle segnalazioni della nostra agenda. Le voci sono di Natascia Gamba ed Emanuele Santoro.
Studio biblico e incontro di preghiera, martedì 27 ottobre alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista di Lugano in via Dufour 13.
Studio biblico a Poschiavo, giovedì 29 ottobre alle ore 20 presso la Biblioteca della Casa Pastorale.
Musica e parola, sabato 31 ottobre presso la Chiesa Evangelica di Ascona alle ore 18 si esibiscono le soliste Franziska Kerler al flauto e Arianna Rossi all'arpa. Letture a cura del pastore Marcus Erni.
Incontro ecumenico sulla Bibbia. Giovedì 5 novembre alle ore 20 a Novaggio, presso la Chiesa Evangelica. Don Ernesto Ratti e il pastore Tobias Ulbrich intervengono su Scene di nascita nella testimonianza della Bibbia.
Studio biblico. Martedì 3 novembre alle ore 20 presso la Sala Gruber dell'ospedale Bregaglia Flynn.
Diamo adesso la parola a Paolo Tognina per il pensiero evangelico.
L'argomento di questa settimana è coppie miste.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Si chiude oggi il Sinodo dei Vescovi Cattolici sulla famiglia. In attesa di capire che cosa sia scaturito da questa consultazione, durante la quale sono stati affrontati temi complessi come la pastorale dei divorziati e la questione delle coppie omosessuali, mi soffermo su un tema al quale pochi hanno prestato attenzione: le coppie interconfessionali, cioè quelle coppie dove un coniuge è cattolico e l'altro appartiene a un'altra chiesa cristiana. Non è un aspetto secondario perché tocca molte famiglie. Basti pensare che in Svizzera quasi un quinto dei matrimoni unisce persone di confessione diversa. Le linee guida per il sinodo che si conclude oggi contenevano la domanda se la normativa in vigore attualmente nella Chiesa cattolica permetta di dare risposte valide alle sfide poste dai matrimoni misti e da quelli interconfessionali. Nella relazione del sinodo dell'anno scorso, il tema è stato menzionato nella sezione intitolata «Curare le famiglie ferite». Ma una coppia interconfessionale va considerata come una famiglia ferita? Secondo la rete internazionale delle famiglie interconfessionali, le famiglie composte da coniugi di diversa confessione non sono problematiche, ma rappresentano al contrario una risorsa da valorizzare. In una lettera inviata al Sinodo, la rete ha perciò cercato di attirare l'attenzione dei vescovi sul contributo che molte di queste coppie, impegnate in entrambe le chiese di appartenenza, offrono al cammino verso l'unità. Nella realtà ecclesiastica quotidiana, le famiglie interconfessionali sono purtroppo emarginate, incontrano difficoltà con l'educazione religiosa dei figli e con la condivisione eucaristica. Condividono il pane quotidiano, ma sono separate alla mensa del Signore. Fin qui le chiese sembrano assistere con relativa passività al fenomeno e offrono, salvo poche lodevoli eccezioni, scarso supporto a queste famiglie. Sarebbe necessario un cambio di rotta dettato dalla volontà di riconoscere la ricchezza delle coppie miste e l'importanza di offrire loro un accompagnamento pastorale adeguato.
Prima di concludere, diamo uno sguardo agli appuntamenti radiofonici e televisivi.
Tra pochi istanti, la trasmissione Chiese in diretta sulla Rete 1 della nostra radio si occupa del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, che si conclude oggi a Roma. In programma, inoltre, interviste con il giornalista francese Bernard Guetta sul Nobel per la pace alla Tunisia e con padre Mussi Zerai, eritreo, impegnato da anni nell'accoglienza dei profughi provenienti dal suo paese.
Domani sera, lunedì 26 ottobre, il settimanale evangelico Segni dei Tempi presenta Quale educazione sessuale? L'imminente pubblicazione di un nuovo manuale di educazione sessuale per le scuole medie suscita dibattito in Ticino. Un approccio giudicato troppo spregiudicato su temi quali la pianificazione familiare, l'omosessualità e l'interruzione di gravidanza non piace alla Chiesa cattolica. Timori giustificati? Parliamo di educazione sessuale con adolescenti, esponenti delle chiese evangeliche riformata e cattolica, il consigliere di Stato Manuele Bertoli, ospite la sessuologa Juliette Buffat, psichiatra e psicoterapeuta.
Da Luisa Nitti un cordiale saluto e l'augurio di una buona domenica.